Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. Ospite di K, in questo episodio, Michele Tetro ci parlerà del film 1997 Fuga da New York, di John Carpenter, 1981. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Interface 2037, grandi film, grandi registi, grandi autori, un grande storico del cinema come Michele Tetro, al quale pongo subito una serie di crediti. Indovinami il film. Allora, l'anno è il 1981. Il genere, vabbè, fantascienza, azione, avventura. Il regista tale John Carpenter. Poi le musiche sono dello stesso John Carpenter e di Alan Howard. Che film è?
Ma proprio ci sono lievissime possibilità che possa essere 1997 Fuga da New York.
Ce lo racconti un attimo, Michele.
Ah, 1997 Fuga da New York. Siamo veramente siamo, eravamo, perché ormai è alle spalle, in un futuro dispotico in cui i tassi di violenza in America, in particolare a New York, hanno raggiunto delle cifre impressionanti al punto tale da mettere in ginocchio il sistema della giustizia americana, che si vede costretta a isolare completamente l'isola di Manhattan attraverso un muro di contenimento, laove l'interno urbano, il tessuto urbano, si è trasformato in un gigantesco carcere che per la sua grandezza non può essere più gestito autonomamente, ma deve essere lasciato agli stessi detenuti. Quindi si crea un mondo in un mondo totalmente indipendente e escluso dal consorzio umano, ovviamente tenuto e sotto controllo a livello di monitoraggio. Qual è il problema? In questo contesto, un attentato terroristico a bordo dell'aereo presidenziale fa in modo che questi precipiti proprio al centro dell'isola di Manhattan con il presidente a bordo. Quale meravigliosa carta da poter giocare per i detenuti che fare forza alle istituzioni minacciando appunto il presidente degli Stati Uniti, e questo per poter ovviamente chiedere una libertà generalizzata per tutti. Ma il mondo è in guerra, il presidente è importante, ha con sé dati che non possono essere condivisi, quindi deve essere tirato fuori da questo supercarcere, e per poterlo fare ci si rivolge a un detenuto che, guarda caso, è un eroe della terza guerra mondiale, è caduto, ahimè, un po' in basso, diventato un umile rapinatore di banche, ma è anche un personaggio straordinario, un antieroe eroico, e il suo nome è Snake di Plissken, e basta la parola.
Iena Plissken, in da Plissken, noi, Iena in Plissken. Italiano. Ci guardiamo la copertina, qualche immagine, e poi l'approfondimento del Bene. Film con Michele Tetro. Rieccoci Michele, le quattro domande dei nostri spettatori, domande scelte dalla produzione fra le tante che ci sono arrivate. C'è una serie di iscritti che hanno la possibilità di sapere prima qual è il film che andremo a trattare. Raccogliamo così all'interno di questo gruppo una serie di domande e ne scegliamo quattro. Sono veramente tantissime. Michele non le conosce, così è tutta una cosa veramente naturale. Andrei con la prima domanda, Michele. Come 1997 Fuga da New York riflette le ansie degli anni Ottanta e cattura il loro spirito? Quali elementi della sua distopia risuonano ancora oggi? Che ci dici?
Per parti più leggeri. Come domanda, sì, in effetti. Sì, è vero, il film mette in scena un'ambientazione distopica, un termine che ormai abusato come sottogenere fantascientifico, che rimanda alla vecchia concezione di fantascienza sociologica, ossia l'analisi di uno scenario relativamente vicino nel tempo, benché proiettato nel futuro, in cui le cose non vanno così bene e che sorgono appunto problemi di tipo sociale, i cui semi, le cui fondamenta sono proprio nei giorni nostri, nei giorni in cui viene ipotizzata questa distopia. È nel prologo stesso del film che vengono evidenziati quelli che sono le basi per cui è stato possibile per Carpenter inventarsi una tale ambientazione, quindi gli altissimi tassi di violenza urbana delle grandi metropoli americane. Il riferimento qui è New York, probabilmente più consono sarebbe stato Los Angeles, con i casi che tutti noi conosciamo avvenuti lì prima, durante e dopo quel periodo. riguardante la mancanza di comprensione tra le fasce etniche presenti in questi tessuti urbani così grandi, così metropolitani, cosmopolitani quasi. E soprattutto, visto che il regista è Carpenter, e si sa, perché lui stesso a dirlo spesso e volentieri a testimoniarlo nei suoi film successivi, la mancanza totale di fiducia in quelle che sono le istituzioni, in questo caso specificatamente le istituzioni americane, qui emblematizzate dalla figura di un presidente del tutto, come si potrebbe definire il personaggio di Donald Pleasence, un presidente totalmente al di là di ogni connotazione di simpatia, decisamente egoista, decisamente arrogante anche nelle situazioni in cui lo vedono in estremo pericolo, arroganza che si trasforma anche in paura e vigliaccheria, ma ben poco propenso a rappresentare una nazione in quelli che sono le sue caratteristiche migliori, soprattutto tende a dimostrare quelle che sono quelle peggiori. E contro questo si sono sempre mossi gli strali di Carpenter, non soltanto in Fuga da New York, ma anche nel suo seguito, ma più che altro parodia, Fuga da Los Angeles, e nell'altro amatissimo film ancora successivo, che è Essi vivono, They Live, in cui veramente si porta alla forma più elevata questa posizione carpenteriana. Totale sfiducia in chi ci sta sopra, totale mancanza di credito nelle istituzioni, in chi pretende di dettare le regole, e anche una fotografia abbastanza oggettiva delle condizioni delle metropoli, nelle quali le condizioni di vita non sono paragonabili a livello di equilibrio tra fasce abbienti e fasce meno abbienti, o etnie che non sono quella bianca, appunto, quella bianca, appunto. Appunto, ecco, mi ripeto.
Una rappresentazione del ghetto molto, molto ampliata, è la Manhattan di Carpenter.
Certo, esattamente, proprio così. Aggiungo solo che effettivamente dagli appassionati Carpenter è ben voluto proprio per queste sue posizioni, spesso ancor più della qualità dei suoi film, degli ultimi film che rappresentano, e non me ne vogliono veramente gli appassionati, anche un calo del suo estro artistico e creativo. Ma Carpenter stesso diceva che per lui il film non doveva essere fondamentalmente l'attore di messaggi, men che meno di messaggi ideologici o politici, doveva essere semplicemente un veicolo di intrattenimento che colpisse nel migliore dei modi possibili. Non tiene nascosto Carpenter che i suoi punti di riferimento autoriali, per quanto molti pensino che sia un regista tipicamente all'europea, sono in realtà John Ford e Howard Hawks, coloro che hanno raccontato la leggenda del western americano, che hanno messo in gioco i migliori sentimenti, le migliori pulsioni degli uomini, anche se poi nella realtà spesso e volentieri la leggenda suonava in maniera un po' diversa.
Il western lo vediamo già per un attore iconico western in 1997 con Lee Van Cleef. Tra l'altro la scena della quando Iena arriva nel suo ufficio mentre lui giochicchia con la pistola è un richiamo fortissimo al Lee Van Cleef, così western, veramente un omaggio, e ha del western veramente la scena, i toni, i modi in cui si guardano, si rispondono, veramente veramente straordinario. Quindi Carpenter ha portato il western nella fantascienza?
Carpenter ha sempre amato il western, non gli è mai riuscito di fare un film ufficialmente western, ha dovuto contaminarlo con altri generi, con altre situazioni. Il tema dell'assedio, che è un tema specifico, emblematico del cinema western, è ripetuto in molti film di Carpenter, a partire da Distretto 13, Fuga da New York per certi versi, Fantasmi da Marte, La casa di Halloween, La chiesa di Signore del Male, c'è sempre questa tematica, no? L'assedio, pochi chiusi in un ambiente claustrofobico che devono affrontare il pericolo, il male, tra virgolette, che proviene dall'esterno. Con Fuga da New York addirittura fa un passo avanti, cioè il mare non è più all'esterno che deve entrare, il mare è già dentro, il male, tra virgolette, sempre, ma a livello simbolico, il metaforico, il male è già dentro in questo rifugio gigantesco che è un'intera metropoli, un'intera città, e paradossalmente è il bene, sempre tra virgolette, che deve entrare, l'operazione di salvataggio da parte di Jena Plissken, del presidente Jena Plissken, che tra l'altro è il classico, anzi non classico, sarebbe stato il prototipo dei classici anti-eroi degli anni Ottanta del cinema, non soltanto di fantascienza, perché lo sono stati anche Rambo, anche Conan il Barbaro, Mad Max, che molti hanno spesso sperato potesse avere un crossover con Jena Plissken, ambedue in un prossimo futuro di penuria, di morte della società, in cui il singolo deve sopravvivere senza sacrificare quel poco di buono dell'animo umano che ancora essi stessi contengono, anche se all'apparenza risultano cinici, demotivati, sprezzanti e totalmente indifferenti alla sorte altrui.
Il ghetto non è buono però in 1997, abbiamo pochissime rappresentazioni di personaggi positivi, al di là dell'antieroe, poi ne parleremo, interpretato magnificamente da Kurt Russell. Il ghetto è una rappresentazione negativa, è veramente quello che viene rappresentato.
Ma è curiosa questa cosa che dici, rapportata proprio ai giorni nostri, in cui si cerca assolutamente la connessione fra etnie diverse, la ricezione, la comunanza di speranze future, la società migliore proprio costruita sull'integrazione vista in senso assoluto. E invece Carpenter ce la fa vedere come qualcosa di straordinariamente negativo, perché sono proprio le fasce etniche all'interno del carcere a costituire la prevalenza dei detenuti, di coloro che si sono creati questo mondo autarchico in cui regna la violenza, la mancanza d'ordine apparente, nel quale è un nero il padrone assoluto in senso dispotico, non in senso di reggenza positiva che possa fare il bene di tutti, salvo pensare che il bene di tutti possa essere buttare giù il muro e abbandonare per sempre quello che è di fatto la loro prigione, quindi riversarsi nel mondo esterno. Quindi in questo caso effettivamente la società onnicomprensiva è una società criminale.
E Carpenter ci dice che la società criminale è al di qua del muro, ma è anche al di là del muro. Quindi non è un muro che fa la società.
È un muro simbolico anche in questo caso, perché effettivamente abbiamo detto, il presidente degli Stati Uniti non è meno criminale degli ospiti, degli abitanti dell'isola di Manhattan, non meno criminale anche del protagonista Jena Plissken, perché di fatto anche lui è un criminale, ci è andato in carcere dopo aver effettuato una rapina. Ci sono però criminali e criminali, ci sono criminali in grado di potere provocare la fine o la continuazione di una guerra nucleare rivelando i dati contenuti in un nastro magnetico che è il reale obiettivo per il recupero del presidente precipitato al di là del muro.
Del presidente
come persona il presidente
nulla.
Non conta, conta la sua valigetta, conta il suo nastro che contiene qualcosa di non specificato ma che riguarda la fissione nucleare che potrebbe commutare le fasi della guerra attualmente in corso, della terza guerra mondiale attualmente in corso nel momento in cui si sviluppa questo racconto. Quindi sì, criminali dentro e criminali fuori, tutti criminali, non c'è uno che si salva nell'ottica di John Carter. Dobbiamo sceglierci noi il male,
a parte stare.
Il male più positivo, male in questo caso veicolato dal protagonista.
Che è appunto l'antieroe ed è il protagonista della seconda domanda. In che modo Snake, Jena Plissken, sfida le convenzioni dell'eroe classico e ha influenzato la rappresentazione degli antieroi nel cinema? Lo hai già citato precedentemente qualche passaggio, se puoi riprendere il tema.
Ne abbiamo parlato appunto, come dici, c'è proprio un rimando western anche nella natura del personaggio di Jena Plissken, no? È un personaggio che è un eroe, ma non, per restare in ambito western, della caratura di un Gary Cooper o di un John Wayne.
John Wayne.
Siamo proprio dalle parti dei personaggi degli anni 70, del western crepuscolare, del western revisionistico, in cui non tutti sono buoni, non tutti sono cattivi, tutti sono un misto di entrambe le cose. Questo Jena è, alla fine, da eroe della terza guerra mondiale, decaduto, evidentemente perché non tollerante del sistemi in cui invece sguazza l'attuale presidente degli Stati Uniti precipitato nel carcere, quindi dimissionario e obbligato a scavarsi una propria strada, un proprio percorso che lo porta a diventare un criminale apparentemente privo di connotati positivi, ma in realtà non è così, perché nella famosa ora scena tagliata dell'inizio di Fuga da New York, in cui assistiamo veramente alla rapina che compie in banca insieme a un collega, a un compagno, Snake Plissken, vediamo subito che non è un vero criminale, dal momento che si fa catturare per tornare indietro a recuperare l'amico ferito e destinato poi in realtà a morte certa. Quindi capiamo subito che c'è del buono in lui, e nonostante le sue battute da western, da Sergio Leone proprio, Sergio battute Leone, che andrebbero tutte stampate su una maglietta che indosserei più che volentieri, è in realtà invece un personaggio che ha un intimo suo, ha dei principi forti, ben nascosti, ma forti, che lo portano ad agire come lo vediamo agire nel corso del film, attento a non lasciarsi indietro nessuno, anche chi magari non rispetta più, come l'amico nemico mente, interpretato da Harry Dean Stanton, e portato sì a pensare a sé e a lasciare perdere nell'indifferenza tutto il resto, ma quando obbligato, impegnato.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
A salvare il salvabile. Quindi un antieroico che diventa eroico e che si configura veramente come prototipo di tanti altri personaggi, non soltanto di genere fantascientifico, ripeto, che abbiamo imparato ad amare nel corso appunto degli anni Ottanta. Un personaggio che non crede nelle istituzioni, che non ha fiducia, che non concede la fiducia, ma che cerca qualcosa o qualcuno cui tributarla lui in prima persona, che sia il nome dell'America, che sia un uomo da salvare, che sia lui stesso da salvare in qualche modo, da mettersi al sicuro dai pericoli che deve affrontare, comunque sia, è sempre un comportamento eroico, non espletato in modo tale che altri possano averne danno, cosa che invece non succede con tutti gli altri personaggi comprimari di questo film.
Tra l'altro il limite tra eroe e antieroe è molto molto flebile, molto labile, quindi è lasciato anche questa interpretazione,
sì,
dello spettatore, perché chi può dire che Jaina è un antieroe, va bene, un antieroe forse perché è vestito in modo particolare, perché è in un ambiente particolare, ma alla fine l'eroe è colui che compie un atto di eroismo, va a salvare il presidente degli Stati Uniti, certo, per un tornaconto personale, ma
Esatto,
non so
esatto.
adesso
Un
quanti.
eroe deve essere disimpegnato, non deve avere, lo fa perché è necessario farlo. Jena Plissken lo fa perché altrimenti gli scoppiano le vene su cui sono state
È
siringate
stato
due
siringato
microcapsule
e
nel
gli era
timore
stata
appunto
anche
che.
promessa la libertà, quindi lui inizialmente un po' titubante, poi
È
decide
un eroe
di
sotto costrizione che però
sotto
non di meno
costrizione.
lo vediamo nelle
Però era
azioni
stato
che
un eroe a
intraprende.
Leningrado, era stato quindi un eroe
Sì,
che
esatto.
aveva comunque già dato, diciamo, un vero eroe che poi per una serie di motivazioni che non ci vengono spiegate assurge a questo così livello di antieroe, che però è un antieroe molto simpatico. Ormai con l'evoluzione anche del cinema ne abbiamo visti tantissimi, come ci siamo così affezionati anche ai nemici di turno proprio, quindi diventano gli stessi nemici diventano degli eroi visti da un certo punto di vista, quindi ne potremmo citare tantissimi. Passerei però alla terza domanda. Come il minimalismo visivo e la colonna sonora sintetica di Carpenter, una colonna sonora molto essenziale, ma bellissima, rendono credibile e opprimente la distopia di 1997, Fuga da New York. Diciamo che Carpenter è anche musicista, lui ha sempre musicato, quasi sempre, i suoi film. Con questa, non so, adesso io non sono un musicista, non sono in grado di inserirlo in un determinato contesto musicale, però questa musica essenziale. È veramente lega perfettamente con il tema del film
Assolutamente
e
vero.
richiama proprio questa distopia che troviamo viva, che poi distopia è stata abusata negli anni, ma qui forse è veramente al
Sì.
suo apice.
Ma ti posso dire, uscendo un attimo dalla posizione di storico o di critico, ma entrando in quella proprio personale, quando ho visto al cinema Fuga da New York, era l'anno in cui ero uscito, mi ricordo che all'uscita del cinema era la musica che mi rimbombava nel cervello, la musica d'apertura, quella
Sì.
sui titoli, la classica, no?
Che poi verrà ripresa
Quella.
anche in Fuga da Los
Era
Angeles.
quella che io mi preoccupavo di non dimenticare, quindi per dirti quanto si era radicata profondamente, e il giorno dopo, quando effettivamente mi sono svegliato e l'avevo dimenticata, mi sono detto, no, ho veramente perso gran parte di quel film se non mi ricordo la musica. Poi la sera mi si è riattivato il neurone, mi è tornata e non l'ho più dimenticata. Ma per dire appunto l'importanza del regista, sceneggiatore che si fa anche le musiche. Tutto contribuisce a dare all'oggetto film, in questo caso, una personalità che è specifica, che è peculiare, che è quella appunto di Carpenter, il quale rende vivo lo scenario non esistente della metropoli trasformata in gigantesco carcere, girando in ambienti completamente naturali, in ambienti reali, volevo dire, non ricostruiti in studio. Curiosamente, Fuga da New
C'è anche un po'
York,
di
che a
computer
New York ha
grafica nel
girato
film.
pochissimo, praticamente, pochissime sono le scene, forse solo un paio, quelle con la Statua della Libertà e quelle forse girate alla stazione centrale, per il resto è un'altra città che si prestava. Che città era? New Orleans, forse. Saint Louis forse, adesso non mi ricordo bene, si prestava perché vi erano quartieri in restauro, insomma, si poteva girare dando l'idea di essere in un luogo abbandonato, squallido, pieno di detriti, pieno di. Però ecco appunto, poche scene reali di New York viste nel film Fuga da New York, ma ambientazioni appunto vere, non ricostruite in studio. E quando sono vere le ambientazioni, è vero anche il film, è vero anche il contenitore che ospita questi personaggi, tutte più realistico, minimalista, è vero, minimalista anche in questo caso perché è giusto come termine. Fuga da New York non è una grande produzione. John Carpenter
Senz'altro.
non è adatto alle grandi produzioni, lo sa benissimo anche lui, lo ammette. È il classico, non saltatemi addosso, appassionati di John Carpenter, ma è il classico B-movie la sua dimensione ideale. E con B-movie non intendiamo un film inferiore in qualità o quant'altro. Intendiamo un film che ha delle particolari caratteristiche molto lontane dal blockbuster generalizzato hollywoodiano, B-movie in cui il regista può essere veramente il grande demiurgo, in cui veramente la sua capacità autoriale si può manifestare nel migliore dei modi. E io penso che Fuga da New York sia il migliore film di John Carpenter. Nella mia triade di film, che sono appunto questo, The Fog e La Cosa. Proprio un terzetto di film, un tris di film che non ho mai cambiato di questo regista. Per me è proprio il vertice massimo della sua vena artistica.
Musiche un po' anni 80, fatte quindi col sintetizzatore, ma veramente che restano nelle orecchie, veramente
Sì, certamente.
ti danno il senso del film. Dicevo anche prima, un po' di computer grafica all'interno del film, si vede in qualche scena e.
Pochissima, no, quasi nulla in realtà. Simil computer grafica, più animazione. E non erano ancora i tempi della computer
Non
grafica.
erano ancora i tempi, però quasi c'eravamo e un aspetto all'epoca non diceva nulla, però nostalgico quando Iena atterra sul World Trade Center. Abbiamo anche questo passaggio.
Esatto. Non solo, il World Trade Center è una location fondamentale per fuga da New York, appunto, non solo l'atterraggio, ma anche le scene apparentemente che devono svolgersi nel suo interno, la fuga, insomma, la citazione stessa del World Trade Center, quando mente intuisce che quello potrebbe essere il luogo ideale per poter atterrare con un aliante, l'unico luogo di New York in cui si sarebbe potuto atterrare con un aliante. E certo, la distruzione del World Trade Center nel 2001 probabilmente avrà fatto pensare a tanti accidenti, il luogo in cui Jena Plisken è atterrato. Fortunatamente, proprio così, erano 3 anni prima e quindi non viene a spaccarsi la costruzione temporale che ci siamo
È
fatta al
vero, è
riguardo.
vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Qualcuno magari un po' freddo ha avuto anche la possibilità di fare questo tipo di ragionamento. Allora, 1997, adesso introduco l'ultima domanda prima di andare a chiudere, è andato, qualcuno lo paragona con un altro capolavoro del cinema, forse l'ultimo film che non ha utilizzato la computer grafica, perché da lì in poi è stata utilizzata la computer grafica, e parliamo di Blade Runner. La
Ah,
domanda è
pensavo mi
questa.
volessi fare l'indovinello ancora,
No, no.
dandomi.
In cosa 1997 Fuga da New York si distingue da Blade Runner? Insomma, qui entriamo in un mondo che sarebbe impossibile risolvere in pochi minuti, però al quale è spesso paragonato, ed altre distopie dell'epoca, e quali elementi ne hanno fatto un'icona della cultura pop? Cosa lo differenzia da Blade Runner e perché, insomma, è diventato un'icona pop 1997? Che, riprendendo quello che hai detto tu prima, parliamo di un, senza offesa per nessuno, di un B-movie, di una storia tutto sommato non nuova, di eroi poco convenzionali, ma abbastanza così, non dico stereotipati, tranne alcuni, ma molto, ma forse volutamente sono stati disegnati in tale modo. Ecco, che cosa ha fatto di questo film una cultura pop? Prima un breve paragone, è impossibile farlo con Blade Runner, e poi che cosa ha fatto di 97 un'icona della cultura pop?
Ma guarda, hai ragione, secondo me non è neanche lecito fare un paragone tra Fuga da New York e Blade Runner a livello semplicemente di distopia. Sì, l'elemento comune qual è di questi due film? Che trattano delle distopie, delle società future, vicine e lontane nel futuro, che non sono esattamente quelle che ci potremmo auspicare per il meglio di tutti. E forse il fatto che siano così tenebrose, Fuga da New York girato completamente di notte, Blade Runner, se non è notte, comunque sia, è sempre così cupo che sembra sempre
Sembra notte.
in maniera claustrofobica un'ambientazione cupa, crepuscolare, notturna. Non ci vedrei tanti agganci, anche perché Fuga da New York è una splendida avventura, è uno splendido action di fantascienza. È uno splendido western travestito, se vogliamo. Ha battute fulminanti alla Sergio Leone, volendo quasi. Dicevo prima che sarebbe bello metterseli sempre sulle magliette. Blade Runner no. Blade Runner è più cervellotico come storia, come implicazioni. Blade Runner si pone dei problemi strettamente di etica. In Blade Runner non è la società distopica al centro della storia, è ben altro, è il confronto tra uomo e intelligenza artificiale che non è più tale, che è diventata migliore là dove finisce uno, dove comincia. Sono molto e diversi i veri temi portanti di Blade Runner, che non ci sono semplicemente in Fuga da New York, che peraltro è un film perfetto a livello di tempistica, a livello di durata, a livello di inquadrature. Funziona tutto, tutte le carte che mette in gioco sono esattamente come devono essere. È un film che può piacere a chi non piace la fantascienza, è un film che può piacere a chi non piace il western, è un film che mette d'accordo tutti, i personaggi sono vivi, tridimensionali, giustamente dicevi che si può provare simpatia anche per quelli agli opponenti, ai cattivi, a quelli più ostili, per certi versi anche a quel fessacchiotto del presidente sotto alcuni aspetti. È veramente un film che ha del miracoloso per come le sue componenti sono andati a incastrarsi in un puzzle quasi perfetto. Si esce fuori soddisfatti dall'averlo visto e pensando non poteva fare di più, perché era già di più, era esattamente quello che volevo vedere.
Esatto.
Prima di entrare in un cinema di fronte a un cartellone iconografico, stupendo, emblematico come quello di Renato Casaro con Jena Plisken, radio alla mano, elicotteri sullo sfondo, testa della Statua Libertà a terra, che poi non si vede ovviamente nel film, con il serpente tatuato questa volta sul braccio e non sullo stomaco. Ecco, proprio quello che tu ti aspetti quando ti trovi di fronte a un cartellone che è diventato anch'esso iconografico, pop, replicato e copiato in molte altre salse. Il nostro cartellone, quello italiano di Renato Casaro, non tanto quello americano che in pochi hanno anche visto.
Renato Casaro, che ho avuto la fortuna di intervistare direttamente a casa sua, che saluto caramente. Allora, in conclusione, Michele, la solita domanda al termine. Perché guardare ancora oggi 1997 Fuga da New York, dopo tanti anni?
Bah, se la domanda finale è questa, che mi farà ogni volta per ogni film che noi andremo a analizzare, c'è una risposta scontata, che è perché ne vale la pena, perché sono storie forti, belle, ben congegnate, ben fatte, originali, che hanno segnato un'epoca e che non sono state dimenticate dalle generazioni successive. Questo non è vero. Purtroppo le generazioni attuali hanno dimenticato tanto, mi spiace molto dirlo. Ho insegnato per 2 anni e Fuga da New York era uno dei film che avrei voluto fare vedere a scuola, proprio per, ma neanche tanto per la storia, per le sue implicazioni o per qualcos'altro che si può rimandare la giustificazione di far vedere un film di questo genere in una scuola, ma proprio perché, e come dicevo prima, nella sua completezza, nella sua squisitezza, è un film perfetto che non può far altro che prendere, attirare l'interesse, scoprire come si evolve la storia e come va a finire. Quindi un film che parla attraverso tutte le decadi, e sono tante oramai quelle che sono passate dalla sua uscita, parliamo dell'81, che funziona sempre. Cosa si può dire di contro? Vabbè, che probabilmente oggi la maggior parte di noi non sa più che cos'è un nastro magnetico, su cui sono incisi i dati importanti sulla fissione nucleare che Jena fa pezzi alla fine del film. Però sì, magari non sappiamo cos'è l'oggetto, ma capiamo qual è la sua funzione. Quindi sì, funziona ancora oggi. E se funziona ancora oggi, vuol dire che funzionerà ancora domani. E lo potremo vedere ancora più avanti, goderne sempre la visione. Non tutti i film hanno questa fortuna. Certi film risultano così accartocciati nel loro tempo, nel momento in cui è uscito, per cui è inutile e noioso e insensato vederli, se non a livello di studio, ai giorni in oggi. Non ci parlano più, mentre invece Fuga da New York ci parla ancora, e con le parole giuste.
E soprattutto,
anzi, con le immagini giuste.
Con le immagini. E soprattutto, Michele, non è solo nostalgia.
No.
E questa è la cosa più importante.
Nostalgia.
Interface 2037, appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti.
A tutti, ciao, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.